E se il buon ladrone fosse stato il primo a essere portato in paradiso da Gesù? Come sembra, eh? Se davanti a tutte le religioni, a tutte le processioni giubilari, a tutti, tutti i paramenti, Gesù arrivasse su con questo povero disgraziato ucciso accanto a lui, come è successo sempre, capiremmo anche, oltre alle altre cose decisive, cioè cosa è, chi è Dio, come fa a salvare, no? Capiremmo anche come è stato fortunato e importante per quest'uomo avere accanto Gesù nel momento della morte. Questa specie di viatico, ante litteram, credo che possa essere uno spunto così suggestivo per questa riflessione comunitaria che vogliamo fare sulla pratica eucaristica del viatico, cioè dell'Eucaristia portata ai morenti. Se si vuole usare la parola subito complessiva, il viatico sarebbe quel rito della Chiesa attraverso il quale il morente riconosce che nella morte è il Signore. Cioè, questo mi pare in sintesi il discorso, no? Cioè, riuscire nell'abisso della morte a riconoscere che sta venendo incontro il Signore attraverso il rito comunitario del corpo di Cristo, che è l'Eucaristia, questa è la posta in gioco del viatico. E a proposito di questa posta in gioco, che di per sé, appunto, vedete, invece si svolge semplicemente in una pratica che prima si faceva di più, adesso si fa di meno, e a noi sembra del tutto normale, siccome noi stiamo lavorando in questo cammino proprio sulle pratiche dell'Eucaristia, sulla maniera di fare attorno all'Eucaristia, come rivelatrici poi di ciò che sta dietro o sotto, ecco, può essere anche qui suggestivo capire cos'è successo, cioè vedere il cambiamento impressionante che è avvenuto. Pochi anni sostanzialmente, perché anche qui parecchi di noi hanno fatto in tempo assaggiare nei nostri paesi quel cristianesimo che aveva al centro il paradiso da guadagnare, no? Cioè tutta la pastorale era volta per far guadagnare il paradiso e quindi per assistere o per favorire una morte in grazia di Dio. Questa era, e quindi la pastorale era finalizzata alla buona morte sostanzialmente. Ecco, credo che questo schema non sia una ricostruzione, insomma, no, era così. E questo comportava tutta una prassi che era insieme anche qui religiosa e sociale. Si moriva in genere nel proprio letto, in atto testamentario, circondati dalla famiglia, dalla comunità, nell'atto solenne del trapasso, e la comunità in qualche maniera gestiva la morte. Si suonava, se uno, altro che dire non farlo sapere che muore, si suonava le campane, partiva una processione col baldacchino, si andava a dire a uno che stava morendo, si faceva una processione per dire al morente che moriva e si portava l'Eucaristia, no? E credo che appunto, non credo sia una poesia l'immaginare questo povero uomo, questo povero che sta morendo e che sente che il Signore viene a casa sua, il Signore dei cieli, il Signore dei momenti importanti della vita, quello del Papa, quello della benedizione solenne della domenica, quello in cima al paese, no? Il Signore del culto della domenica e poi il Signore delle devozioni, degli affetti del nostro cuore, veniva stavolta in casa nostra, veniva per l'ultima cena con noi, stavolta veniva Lui a casa a prenderci e portarci con sé. Parti, anima cristiana, da questo mondo nel nome del Signore che ti ha creato, che ha dato la vita per te. Partiva così questa preghiera del saluto, alta voce al morente, con gli occhi aperti. Parti, anima cristiana, da questo mondo. E l'ultima cosa che si faceva nella vita era appunto il sacrum convivium, banchetto sacro nel quale si mangia Cristo, diceva la preghiera. Certo, il prete diceva in latino, ma nel quale appunto si mangia Cristo, si fa memoria della sua morte, l'anima si riempie di grazia e viene dato il pegno dell'immortalità futura. Questa è la preghiera, come a dar giù la medicina ultima di immortalità al morente. Ecco, basta appunto guardarsi in giro, nel giro di qualche anno è proprio cambiato tutto. La morte non è più un fatto comunitario, assolutamente. Si muore in privato, appunto, da soli. Questo è l'ideale della morte. E, se possibile, di nascosto, senza saperlo, meglio. E senza disturbare i ritmi normali della vita degli altri. Per lo più, questa è stata la tendenza di questi anni, in luoghi deputati alla morte. Certo, organizzati, in luoghi ospedalizzati e medicalizzati, tra macchine, laboratori, professioni. Si muore un po', se uno guardasse da fuori, tendenzialmente, come, non so se si può dire così, lo so, delle cose di stasera dette così, molte vanno precisate, lo capite, no? È un tratteggio che fa pensare, più che un discorso così analizzato, ma si muore un po' come macchine che non ce la fanno più a funzionare, si muore in officina, appunto. In un contesto di grande povertà relazionale e affettiva, e soprattutto privi dei grandi racconti. I riti e i miti avevano la funzione di collocare la morte in una storia sensata, in un racconto, che tra l'altro ci trascinava dentro le faccende divine, no? E in riti sacri, che davano al banale morire biologico, animale, davano appunto una dignità di senso, di racconto, appunto. Questo non avviene più. Addirittura il senso del morire, per come appare così immediatamente alle persone, non viene neanche tematizzato, non ha spazio. E anche tra i cristiani lo spazio della preghiera, della fede, della confessione, del dialogo, del pianto, del desiderio spirituale, no? Tutta sta roba qui è tutta contratta, impedita, non ha spazi, non ha parole, non ha interlocutori, non ha possibilità. E evidentemente la comunità cristiana è assente o coinvolta quasi per superstizione all'ultimo, in maniera totalmente irrilevante, insignificante, tante volte anche violenta, insulsa appunto anche sul prete stesso, poveretto, viene chiamato lì a fare. E in questo senso, lo capite, in questo quadro, il viatico, perché sarebbe da analizzare invece lo sviluppo soprattutto comunitario, festivo, di gente che magari sta bene, dall'unzione degli infermi, e che non è più, si dice giustamente, l'estrema unzione, però di fatto non esiste più niente di estremo, nel senso che il viatico non esiste. Rarissimamente in una comunità succede di portare la comunione in una maniera seria, in una maniera appunto solenne, virgolette, richiesta al morente. Ora, questi cambiamenti, in realtà, perché tutte queste cose, se ce le dicessero così, uno dice no, io non cambio. Invece queste cose avvengono impercettibilmente, cambiamenti uno dopo l'altro che sembrano naturali, e tutti noi ci adattiamo. Solo che il cambiamento, anche se avviene così alla chetichella, implicitamente, nei modi di fare, non è meno drammatico, non è meno formidabile. E lo si capirebbe se si andasse a leggere come queste nuove abitudini, chiamiamole così, questi nuovi modi di morire, in realtà esprimono una nuova cultura, un nuovo orizzonte, un nuovo cielo sotto il quale si muore. Appunto. È tutto un altro significato. Non sono cambiati solo alcuni modi. Per esempio, faccio solo due o tre esempi. Sarebbe interessante vedere come questi stili di morire in realtà sono coerenti con alcune caratteristiche di fondo della nostra civiltà. La nostra civiltà è una civiltà che taglia le solidarietà, le comunità, no? Il clan, il gruppo, la solidarietà appunto, e esalta l'individuo. si muore appunto da individui, si muore da isolati, si muore separatamente, in privato appunto. Ma perché si vive in privato? Oppure l'altra caratteristica, questa è una società urbanizzata. La città rispetto al paese si caratterizza proprio perché è complessa, divide le funzioni, i luoghi, si diventa anonimi, si gira dentro in vari posti. Anche la morte si distribuisce su vari posti, ci si ammala da una parte, si muore da un'altra, si viene sepolti da un'altra, la casa non è il luogo del morire. L'ospedalizzazione del morire è legata alle caratteristiche dell'urbanesimo e della tecnicità dell'urbanesimo, della complessità, no? Oppure l'altra caratteristica ancora più decisiva, siccome questa è una cultura dominata dall'approccio scientifico e tecnico, la morte diventa fondamentalmente un fatto medicalizzato e più fondamentalmente ancora il corpo è una macchina da riparare. Il meccanicismo della maniera di pensare l'uomo in realtà è coerente con tutta la cultura. E si potrebbe andare avanti, ma credo che basti per intuire come attraverso i nuovi modi di fare, di morire in questo caso, o di stare accanto ai morti, o di gestire la morte e il lutto, attraverso questi nuovi modi di fare si afferma in realtà un nuovo modo di concepire e vivere la morte, di fronte ai quali si mettono in gioco delle questioni radicali sull'uomo. In particolare sembra insinuarsi in queste città una concezione meccanicistica della morte. E questa sembra nutrire un po' alla volta una specie di cedimento dell'uomo di fronte alla meccanicità della morte, al fatto che è un fatto di funzionamento che non va più, alla naturalità della morte. Cioè questa concezione va a indebolire l'affermazione della trascendenza dell'uomo sulla morte, della protesta che l'uomo deve fare di fronte alla morte. O, se volete, appunto in termini religiosi, va a infragilire la fede nel soccorso di un Dio più forte della morte. E di conseguenza l'aldilà si va svuotando di attese, no? L'aldilà si svuota sempre più e non riesce più a nutrire la speranza di coloro che muoiono in queste città. Vedete che è tutto coerente, e il morire non è più l'agonia, l'agone, il combattimento spirituale, ma invece si insinua sistematicamente l'idea, detta molto in genere, dell'eutanasia, della morte dolce, cioè attontita, incosciente, senza saperlo, appunto addormentati, decidiamo di addormentarli 2 o 3 giorni prima. Non è più appunto l'idea invece di affiancare il combattimento. No, li mettiamo knockout prima. È evidente che il Vangelo cristiano della morte e della resurrezione di Cristo, proposte come via alla nostra speranza, come al nostro possibile modo di morire, appunto, nella fede nel Padre che dà la vita anche nella morte. Questo è il discorso cristiano. È evidente che il discorso cristiano che si continua a celebrare e a dire si trova svuotato nella coscienza di chi ascolta, di noi che mangiamo continuamente l'Eucaristia, diciamo queste robe qui. Ma la nostra coscienza è svuotata dal credere questa roba, dal fatto che la nostra coscienza vive in questa assenza di speranza sulla morte, in questa concezione meccanicistica, eccetera, in questo svuotamento dell'aldilà. Il nostro morire detto diversamente, perché dopo ha questo versante, non è un fatto solo sociale, civile, il fatto è che il nostro morire è sempre meno cristiano. La scomparsa del viatico, perciò, diventa un segnale allarmante. Non è, secondo me, un cambiamento secondario di abitudini, è il segno di un senso diverso del morire, che non si celebra e non si vive più come cristiano. Cioè Cristo non riesce ad essere detto come il senso del nostro morire. Cioè il credente che muore in questa maniera, appunto, anonima, lontano, da solo, senza poter dire il senso della morte, senza fare l'Eucaristia nel morire, non è aiutato dall'Eucaristia a riconoscere che in questa tempesta che si abbatte su di lui è il Signore. E questo si traduce anche nel fatto che la comunità è assente, ma la cosa è legata perché è il Signore, il corpo di Cristo, è il Signore che viene nella forma della comunità, dell'Eucaristia, dell'Eucaristia della comunità. Quindi l'assenza di Cristo della comunità al nostro morire è in realtà appunto l'assenza della fede cristiana, diciamo. Che se poi dici appunto anche il bollatore si è salvato senza andare a messa, questo è un altro discorso, ma per noi appunto la fede del ladrone è l'Eucaristia. Per il nostro morire in pratica nel senso forte della parola, in ciò che si fa, non in ciò che si dice, per il nostro morire non è significativa la presenza della comunità cristiana. Il nostro legame con l'Eucaristia, con la Chiesa, non regge nel momento dell'agone. Non ha senso, non ci serve. Questa mi pare la lettura della sparizione del viatico. E allora cosa fare? Anche qui lasciatemi buttarle due o tre cose così. Beh, per alcuni versi secondo me non c'è molto da fare. Nel senso che probabilmente questa è un'evoluzione inarrestabile. Si smagrisce il cristianesimo, perde presa, si può dire così. La secolarizzazione di queste civiltà occidentali, di lunga tradizione cristiana, comporta una scristianizzazione, una riduzione dell'impatto sociale e culturale del cristianesimo sugli eventi della vita. E soprattutto sull'evento della morte, in connessione a tutta quella maniera di morire di queste civiltà. La fede cristiana si fa socialmente, dico, perché chi giudica la fede, ma si fa socialmente più piccola, di minoranza, marginale rispetto alla cultura e ai costumi, anche e soprattutto nel morire. E allora il problema è questo: sono capaci i cristiani di reagire, di non lasciare espropriare il senso cristiano del morire da questa maniera civile che suggerisce il morire in questo modo? È tutto da vedere. È chiaro che la posta in gioco grossa, quella enorme, l'orizzonte, è la capacità nostra di riproporre il Vangelo della morte e resurrezione di Cristo come significativa e di porla in questa civiltà come significativa. Quindi di lavorare contemporaneamente sull'evangelizzazione, sull'Eucaristia, no, e contemporaneamente sui modi di morire della civiltà. Cioè questo è l'orizzonte della battaglia pastorale in questo campus. Però, intanto, noi non possiamo aspettare di morire prima di aver fatto sulle comunità cristiane vivaci, aver cambiato la civiltà, no? Intanto noi moriamo domani, dopodomani. E quindi intanto noi cristiani dobbiamo inventare dei modi di vivere e di morire da cristiani anche in queste condizioni. È possibile morire da cristiani anche in queste città, però bisogna pensarci, bisogna volerlo, non è più dato. E questa è la nostra ambiguità. Noi continuiamo a pensare che il cristianesimo vada avanti, come si dice, naturalmente. Sta morendo. E quindi chi vuole essere cristiano deve far esistere il cristianesimo. E questo è il passaggio che non capiamo, secondo me. Possiamo morire da cristiani anche in queste città. Ripeto, io spero sia chiaro, non da cristiani, perché chi non viene in chiesa muore più da cristiano di me. Da cristiani nel senso appunto da cristiani, davanti all'Eucaristia, no? Essendo Chiesa. Certo, abbiamo meno sostegno dagli usi, dalle mentalità, dalle pratiche sociali, ma questo riguarda tutto il cristianesimo attuale, che non è più di tradizione, non è più di abitudine, appunto. occorre più coraggio e iniziativa. In qualche maniera, se non fosse un po' banale dire così, ma oggi si deve scegliere di morire da cristiani. Non è scontato. Come non è scontato essere comunità, avere la comunità accanto nel morire. Bisogna costruire la comunità anche nel morire. Nella mia maniera di morire costruisco la comunità. E qui ci sono alcune cose che si possono fare. Beh, anzitutto, come sempre, da parte della persona, nella misura in cui è messa in condizione di poter anche solo dire cip. No, ma io dico, di fronte agli impacci e ai blocchi culturali, sociali, ecclesiastici, diciamo pure, di fronte agli impacci degli altri, è decisivo l'atteggiamento nostro, la libertà del morente, nel chiedere il conforto della preghiera della comunità. Conta il suo legame con la comunità, l'amore, la nostalgia dell'Eucaristia, che il morente chieda l'Eucaristia. Questo è il primo passo, capito? Non da dire faccia venire il prete, ma è ridicolo. Non si parla mai della morte, quel poveretto non sa neanche che sta morendo, si fa venire il prete, o se gli fa venire poi, giustamente aspettiamo, non capisca più niente, così può venire il prete. Ma che cosa serve? Quindi la libertà è la fede del morente. E ovviamente la comunità, questo va a mettere in discussione poi i rapporti nella famiglia, la capacità familiare di dire di Gesù ogni tanto, di dire aiutami a pregare a tuo figlio, a tua moglie, a tuo padre. Se non è mai esistita questa dimensione, certo è imbarazzante, è difficile tirarla fuori nel momento che si sta male. Comunità, certo, deve riproporre la cura ai moribondi come aspetto prezioso della sua azione pastorale. E anche qui c'è da chiedersi se nella minor cura per questo servizio a vantaggio di altre scelte che sono sembrate inevitabili in questi anni, non c'è stato un cedimento troppo facile alla tendenza culturale civile di banalizzare la morte. Me lo chiedo. E ovviamente questo chiede stile rinnovati. Non è che possiamo sognare, appunto, di adesso istituiamo l'assistenza ai moribondi come una volta, è ridicolo. Per esempio, bisogna tener conto della distanza e delle difficoltà che anche i cristiani fanno a dare espressione alla fede nel momento del morire. E comunque le comunità devono sostenere un lavoro costante, intelligente, comunitario di sostegno spirituale ai malati. Perché poi questo è preparato prima, evidentemente, e di accompagnamento all'imbarazzato compito che attende i parenti e le famiglie in circostanze così. Ecco, qui sarebbe da aprire tutto un discorso che in comunità molte persone fanno da anni, e direi che si fa bene un lavoro di questo tipo, però lo capite che la sua forza viene tutta da un contesto, da una comprensione, no? da uno stile che deve essere della comunità, non essere del gruppetto o di qualcuno. È comunque un campo prezioso e fecondo, mi pare questo, molto prezioso, che grazie all'Eucaristia, e io devo dire che l'Eucaristia salva l'uomo, fa la comunità, Questo è un lavoro prezioso che grazie all'Eucaristia portata vicino ai moribondi permetterebbe di ritrovare il Vangelo e l'uomo insieme, perché questo è un lavoro che permette di dire il volto ultimo di Cristo, il crocifisso. E permette anche di soccorrere la civiltà in ciò di cui ha più bisogno, e cioè nel riconoscimento della morte, senza la quale la civiltà diventa pazza.